Shalom, siamo arrivati alla lezione della parasha di Vayetzé, la settima parasha dall'inizio della Torah, quando Yaakov va in esilio. Yaakov è il primo ebreo che va in esilio perché suo fratello lo vuole uccidere e sua mamma gli dice: ascoltami figliolo mio, te voglio bene, mi raccomando, vattene via di qua. Stai alla larga da tuo fratello che ti vuole uccidere e magari se non ti vede, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, magari i suoi sentimenti cambiano e così manda via Yaakov. L'Haftarah di questa settimana parla sempre che Yaakov fugge, parla sempre del concetto dell'esilio, del fuggire. Siccome Vayetzé è un po' il simbolo dell'esilio, noi impariamo sempre tanti insegnamenti di vita e vuol dire che noi impariamo insegnamenti legati a ogni circostanza. In questo caso impareremo insegnamenti legati all'esilio. Cosa dice l'Haftarah di questa settimana? L'Haftarah dice, inizia con, ci sono diverse versioni, ma secondo alcune versioni comunque che Yaakov è scappato, Vayivrach Yaakov. Allora chiedono i commentatori perché la parasha inizia con Vayetze Yaakov e non come l'Haftarah Vayivrach Yaakov. Questa è la prima domanda che ci si chiede. Cos'è la differenza tra Vayivrach e Vayetze? Vayetze vuol dire uscire, Vayivrach vuol dire scappare. La prima cosa che ci dice la Torah: Yaakov non è scappato, ma è andato. Quando l'ebreo si trova in esilio, si trova in circostanze di pericolo, si trova in una situazione che deve scappare, deve andarsene via. Lui deve andare, deve uscire, non deve scappare. Scappare vuol dire che uno scappa via, che è tutto confuso, che non c'è con la testa. Uno che invece esce, la testa rimane sopra le sue spalle, lui sa che c'è un pericolo, non lascia il pericolo, non lascia le sue emozioni dominare il suo cervello, rimane, in inglese si dice in top of it, rimane padrone della sua vita, della sua situazione e riesce a affrontare questa crisi, questo momento di crisi in maniera sensata. Se invece qualcuno, invece di uscire, la Torah avrebbe detto Vayivrach è scappato, scappare vuol dire quando uno va via con tutto, il cervello non è schiavo delle emozioni, le emozioni dominano e lui scappa senza ragionare troppo, senza avere lucidità e questo può essere molto grave. Per cui la prima cosa che noi impariamo della parasha di Vayetzé, la parasha dell'inizio del primo esilio della storia di Israele, che una persona deve andare in esilio anche nel momento più difficile dell'esilio, deve andare sempre con lucidità, deve andare con i piedi. I piedi devono andare in esilio. La testa deve rimanere attaccata con Hashem. Ah, è un momento di grande buio. Come faccio a essere attaccato a Hashem? C'è un disastro, devo scappare da casa mia, mio fratello mi vuole uccidere, Vayetzé. Lui rimane con la testa fedele in Hashem, sicurezza in Hashem, perché sa che ogni cosa che succede nella vita c'è un perché, c'è una ragione, c'è un piano divino. Se uno scappa nell'esilio, si lascia confondere, si lascia prendere, l'esilio l'ha conquistato, l'ha inghiottito, l'ha divorato, l'ha sbranato. Ci sono tanti tipi di esili. Noi sappiamo che c'è l'esilio fisico e materiale. Noi ci troviamo in esilio quasi da 2000 anni, per l'esattezza, da 1954 anni, da quando è stato distrutto il santuario, purtroppo il secondo santuario. Ma c'è anche un esilio personale, individuale. Ognuno passa dei momenti nella vita che sono degli esili. Sono dei momenti di cadute, sono momenti di difficoltà. Se una persona, quando c'è un momento di crisi, di difficoltà nel lavoro, nel rapporto familiare, nel rapporto con Hashem, nel rapporto con la società, con il socio, con qualsiasi cosa, se una persona si trova in un momento di difficoltà, deve ricordare che Yaakov, il patriarca per eccellenza, che è il nostro esempio, lui non si è mai fatto prendere dalle emozioni. Lui non si è mai fatto mettere i piedi sopra la testa. La testa è rimasta nel suo posto, collegata con Hashem, la fonte di tutte le benedizioni. Se Hashem vuole questo piano in questo momento, questa è la cosa migliore per me. Ma se uno diventa vaivrah, scappa, allora già è un disastro. Perché se una persona nei momenti di crisi, di difficoltà, di esilio personale, se lui lascia le emozioni che dominano il suo cervello, allora veramente questo esilio può, questa caduta può essere molto molto grave. Come dice il Pasuk, che un tzaddik cade, anche un tzaddik cade. Non esiste non cadere nella vita. La vita è fatta di cadute. L'importante è sapersi rialzare. Come dice il verso, chi sceva 7 volte il tzaddik cadrà e si rialzerà. Lo scopo delle cadute è per rialzarsi più forti di prima. Se non cadi, non ti rialzi e non diventi più forte di come era prima, rimani statico, uguale. Cadi, in un momento di buio, di confusione, ti riprendi. Ah, Hashem mi ha fatto un dono, mi ha fatto cadere per farmi andare a elevare e innalzarmi a un livello dove non avrei potuto raggiungere prima. A cosa assomiglia questo? Si dà sempre un esempio, le ma davar domè, si dice in ebraico. A cosa assomiglia questo? Una persona prende una corda che aveva un punto debole la corda, tira, tira, si rompe quel punto lì. Cosa fa? Prende i due lati della corda, fa un nodo in quel punto lì e richiude quel pezzo che si è rotto. Quel pezzo che lui l'ha richiuso, che prima era debole, e adesso l'ha rimesso a posto, diventa il posto più forte della corda. Perché lì c'è un doppio nodo che lui l'ha ristretto, l'ha rifatto un altro, e lì il lato debole è diventato il lato più forte. L'esilio, che sembra un accaduto, il lato debole, se noi sappiamo prenderlo come Yaakov Vayetze, rimanere fiduciosi, rimanere attaccati ad Hashem, e sappiamo che c'è un piano superiore, usciamo con i piedi, non con la testa rimane attaccata, allora noi vinciamo, siamo vincenti. E riusciamo non solo a non farci mettere i piedi sopra, non solo a non avere una caduta grave, una caduta a ruota libera che non riesci più a rialzarti, ma anzi una caduta che ci porta a un'elevazione molto più grande, e come il nodo dove hai fatto nella corda diventa un nodo molto più forte, che prima era debole quel posto lì, adesso è più forte di prima. Vediamo un attimo un paio di riflessioni sulla parasha molto velocemente. Allora, noi troviamo qui che Yaakov Avinu riceve la promessa di Hashem. Hashem dice: non ti preoccupare, vai in esilio e io ti accompagnerò. Ushmarticha, e io ti proteggerò dove tu andrai. Vashivoticha, ti riporterò. Questo è il verso 15, Tetvav. Io sarò con te, io ti proteggerò, non ti preoccupare. Bene. Dopo tutte queste promesse, uno penserebbe, uno come Jacob Avino è garantito, non ha più problemi. Ha parlato con Hashem, ci ha detto: vai tranquillo che sono con te, non ti succederà niente. Ma se noi andiamo al verso 21, vediamo che Yaakov fa un voto, che se Hashem lo proteggerà e lo salverà, Ushmarani nel verso 20, Chav, mi proteggerà dove io andrò e tornerò in pace a casa mia, allora io faccio un voto che farò qui, un sacrificio. Chiederebbe una domanda, nell'anno 80, Tavshimemchet era 1987. Rebbe chiedeva una domanda, dice: un attimo solo, Hashem ti ha promesso, ti ha garantito che ti salva, cos'è il problema? Perché devi di nuovo, se Hashem mi salverà, io prometto, farò un voto, sei sicuro, garantito da Hashem? Da qua noi impariamo una cosa molto importante: quando un ebreo va in esilio, deve sapere che l'esilio non deve essere mai un posto comodo. Ah, mi sento a mio agio. Perché? Hashem ti ha promesso di essere che ti proteggerà, allora sei già garantito. Yaakov, lui non solo che è garantito da Hashem, lui dice ad Hashem: guarda, io ti chiedo per Hashem di proteggermi, di garantirmi che io potrò tornare in pace, tornerò a casa mia. Voglio tornare a casa mia. Cosa impariamo da questo? Quando uno esce a realizzare la missione più importante, perché Yaakov Avinu lì in esilio, a Haran, nel luogo più impuro al mondo, Haran Afshel Makom, viene chiamato il posto proprio di rabbia che causava l'ira di Hashem, Haran Af, uno può pensare, ah, mi trovo in una missione molto, molto importante, magari mi trovo, tramite questa missione, mi eleverò a un livello molto alto. Allora mi trovo in un posto così alto, così importante, allora sono contento di dove. Alla fine mi trovo a mio agio, sto facendo qualcosa di grandioso. Fermo lì, dice Jacob Avino, ti prego Hashem, garantiscimi che io tornerò. Io mai mi sentirò comodo nell'esilio. Io so che non è il mio posto ideale, io so che lì posso fare delle cose che non avrei mai potuto fare in Eretz, nella Terra Santa, nella Terra di Eretz HaKodesh, Israel. E io so che io lì potrò avere una grandissima elevazione, ma ti prego, portami via. Non mi troverò mai a mio agio. Il mio posto è vicino a te. Un figlio vuole essere vicino a suo padre. Come dice il Talmud all'inizio del Trattato di Brachot, come un figlio che è stato mandato via da suo padre. Cosa vuole fare questo figlio? Cosa desidera il figlio? Tornare a casa sua. E questo concetto noi lo troviamo proprio a proposito del fatto che Jacopo Avino lui chiede in ogni istante di tornare a casa sua, anche se Hashem l'ha promesso, questa è la volontà di Hashem, ma anche la sua volontà personale, io non voglio sentirmi comodo, voglio tornare a casa mia. Cosa impariamo da questo? Rebbe dice una cosa molto importante. Da questo insegnamento, doppia richiesta, che Hashem gli ha promesso, ma lui richiede ancora, da questo noi impariamo che un ebreo che si trova in esilio, ogni azione che lui fa, anche se lui realizza delle cose grandissime, costruisce dei palazzi di Torah, insegnamenti e qua fa cose, non deve mai essere: ah, mi trovo bene, sono contento, ho qui un impero costruito, ho costruito un palazzo. No, questo non è il mio posto. Sono qui. Jacopo Avino, ogni azione che faceva portava una luce infinita, ma non voglio stare qui. Qui sono temporaneo. Rebbe dice che questo è ancora di più accentuato nella nostra generazione. Parliamo degli anni 80, Rebbe lo dice. Nella nostra generazione degli anni 80, perché? Perché ormai sono già passate tutte le scadenze massime dell'esilio, la redenzione dovrebbe già essere arrivata. Non solo che non c'è più l'esilio, ormai l'esilio è scomparso, Rebbe dice negli anni 80 l'esilio ormai non c'è più, ma anche le scadenze, non ci sono più scadenze, abbiamo superato tutte le scadenze. Noi sappiamo che negli anni 40 il Rebbe precedente, lo suocero del Rebbe, ha detto che ormai ci troviamo come un soldato che sta per andare su una parata e sta solamente lucidando i bottoni. Si dice in Yiddish, Zupunzun di Kneplach. Stiamo lucidando i bottoni, cioè ormai siamo per avviarci alla parata, alla redenzione, stiamo solo lucidando i bottoni. Rebbe dice, ormai sono passati già 6 decenni, più o meno 5-6 decenni, da quando abbiamo iniziato l'era di far brillare i bottoni degli soldati che stanno per uscire nella parata. Sicuramente ormai non manca più niente. Ormai siamo già pronti per la redenzione. Siamo già pronti per ricevere la redenzione, per ricevere Mashiach. Come dice Yaakov, fammi tornare a casa mia in pace. Vishavti, Beshalom e il Betavi. Concluderebbe e dice: attenzione, questo non deve essere una ragione, una scusa per dire: ah, ormai arriviamo a Mashiach, ormai siamo alla frutta, i giochi sono finiti, la redenzione sta per arrivare, allora posso stare tranquillo, posso dormire con due guanciali, aspettare la redenzione. No, non è questo l'intento. Siccome siamo alla fine, agli sgoccioli, dobbiamo aumentare il massimo di diffondere la Torah, diffondere la Hasidut, gli insegnamenti mistici della Torah, che sono quelli che proprio fanno il tocco finale nel mondo, lo preparano per la redenzione. nella maniera più assoluta, più forte e più completa, perché siccome siamo proprio agli sgoccioli, basta, dobbiamo fare lo sprint finale. E questo è, impariamo da Jacob Avinu, che un ebreo non deve mai sentirsi troppo comodo nell'esilio, troppo felice, troppo a suo agio. Fammi tornare a casa mia, Hashem. So che tu me l'hai promesso, ma anch'io voglio tornare a casa mia. E per concludere, troviamo qui una riflessione. Troviamo quando Jacob Avinu dice a suo suocero, dice: guarda, ci sono, tu hai due figlie, io vorrei sposare la figlia più piccola, e le chiama così: ulelevan shtei banot shem hagdola lea shem haktana rachel. Sappiamo che nella Torah è tutto scritto in codici, sappiamo che nel tetragramma, nel nome di Hashem, ci sono due lettere Hei, Yud poi Hei e Vav e poi Hei. Sappiamo che la prima Hei corrisponde al livello di Binah, un livello Chokhmah Binah, e la seconda Hei corrisponde al livello di Malchut. Nella mistica, nello Zohar, viene chiamata la prima Hei Hei Gdola, la grande Hei, e invece il livello di Malchut è la Hei Ktana. Praticamente Rachel rappresenta il livello di Malchut, l'azione pratica nel mondo, invece la Hei Gdola, che è Lea, rappresenta la dimensione spirituale dell'intelletto, di elevazione a livello intellettuale, un'elevazione un po' più staccata dal mondo materiale. Quando Yaakov incontra le due figlie di Lavan, la prima si chiama, lui ha due figlie, la prima si chiama Hagdola, che si legge Hegdola, la seconda è Haktana, e Hegtana, se mettiamo un'introduzione, ho fatto una lezione su questo argomento, su Hegdola e Haktana, qualche due anni fa, e ci sono diverse riflessioni, e c'è più ingrandito in questa lezione. Ma qua voglio solo portare giù, quando Jacob Avinu dice di tornare indietro a casa sua, allora Lavan gli dice, no, tu non puoi andare a casa, queste sono mie figlie. E Jacob dice, sono mie mogli. Cos'è la discussione? Lavan vuole usufruire dell'elevazione di Jacob per portare la Shekhinah nel mondo materiale, nei piaceri materiali. Ah, tu hai fatto tutto questo a casa mia, nel mio dominio. Dobbiamo sfruttare questa grande luce per essere ancora più dentro la materia. Jacob dice, fermo, io non sono venuto qua per essere tuo schiavo subordinato a te, io sono venuto qua per elevare il livello di Malchut, il livello di Binah, per poter portare questa ratificazione e poter tornare in Eretz Israel. Adesso ho sposato i tuoi figli, ho fatto la ratificazione, ho fatto i figli, adesso io voglio tornare. Questa discussione tra Lavan e Jacob è una discussione eterna, che troveremo anche in Bilam, in più decenni, troveremo questo concetto che si ripete. Lavan vuole che Yaakov e i figli di Yaakov, Abanim Banai, i figli tuoi sono i miei figli, i tuoi figli sono i miei figli, vuole che vengano con lui nella materia. Yaakov vuole prendere e portare lo spirito nella spiritualità, elevarli, portarli verso Hashem. E questa discussione è eterna. Jacob era già pronto per la redenzione, aveva già fatto l'elevazione, ma Lavan non è d'accordo, c'è ancora questa discussione, c'è il mondo che vuole che portare a Israele nella materia, nei piaceri materiali, ma noi sappiamo che noi dobbiamo prendere il mondo e portarlo nella spiritualità, elevarlo, rettificarlo, fino a dare il colpo finale, in modo che il mondo intero potrà essere degno per ricevere la redenzione finale, presso nei nostri giorni. Amen. Ken yirazon. Amen.